Alleluia, benvenuti. Mentre prendete posto, e forse qualcun altro si aggiungerà a noi, ma nel Salmo 77, il verso 11 dice: ricorderò le opere dell'Eterno, sì, ricorderò le tue meraviglie dei tempi passati, mediterò su tutte le tue opere e considererò le tue gesti. O Dio, la tua via è santa. Quale Dio è come Dio? Tu sei il Dio che compie meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza fra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, oh Dio, le acque ti videro e furono spaventate. E anche gli abissi tremarono. Le nubi versarono diluvi d'acqua, i cieli tuonarono, le tue saette guizzarono. Il fragore del tuo tuono era nel turbine, i lampi illuminarono il mondo e la terra fu scossa e tremò. Apristi la tua via in mezzo al mare e il tuo sentiero in mezzo a grandi acque e le tue orme non furono riconosciute. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè e di Aronne. Questo è il Salmo 77 che ci ricorda queste parole, questi fatti. In mezzo ai tuoni, in mezzo ai lampi, in mezzo a quelle che noi vediamo come realtà fuori controllo, come succede in questi giorni, no? Che ci troviamo in mezzo a temporali e piogge torrenziali, gloria a Dio, sappiamo che la nostra vita è nelle mani del Signore, sappiamo che il Signore provvede oltre ogni nostra aspettativa e vogliamo ricordarci, tu sei il Dio che compie meraviglie. Hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Vorrei che potessimo vedere Dio al di là delle apparenze, il Dio che compie meraviglie, il Dio che si prende cura di noi in maniera meravigliosa. E anche oggi siamo qua per dare lode al Signore. Vogliamo alzarci per affidare al Signore questo momento. Grazie Padre per la tua presenza, grazie Figlio, grazie Spirito Santo, perché è nel nome di Gesù che vogliamo vivere ancora questo momento, vogliamo ricordarci delle tue meraviglie, vogliamo ricordarci di come tu ti prendi cura di noi giorno dopo giorno. Grazie perché anche in mezzo alle tante difficoltà della vita sappiamo di poter confidare in te. Tu sei il nostro rifugio, la nostra forza, a te diamo lode e onore. Grazie Padre, vogliamo offrirti un culto in spirito e verità, nel nome del Signore Gesù. Amen.
Ringraziamo il Signore che siamo ancora su questa terra, ancora stamattina siamo viventi, perché ci sono tanti che non ci sono più. Non è perché siamo bravi, ma perché abbiamo avuto la grazia di Dio, che Dio ci ha conosciuto. Voglio dire a qualcuno stamattina di non mollare. Nonostante le difficoltà che stiamo attraversando, non lasci la strada che ha preso, perché ha fatto un scelto migliore. Perché quello che sta facendo non è, fa fatica, ma non è facile. Ma tieni buono, tieni questa strada fino alla fine. Perché siamo nel tempo difficile. Il tempo che stiamo attraversando non è facile, ma teniamo buono in questo tempo. Stamattina Dio mi conduce per un passo per dare un po' di coraggio a noi, a me, a voi. Stamattina, sempre nelle nostre posizioni come figli di Dio, guardiamo il passo di Marco, capitolo 9, versetto 14. Sì. Giunti presso i discepoli, videro interno a loro una grande folla e degli scribi che discuteravano con loro. Subito tutta la gente come vide Gesù fu sorpresa e accorse a salutarlo, e lì donando di che cosa discutete con loro, uno della folla gli rispose: maestro, ho condotto da te mio figlio che ha uno spirito muto, e quando si impadronisce di lui, dovunque sia, lo fa cadere a terra e gli schiuma, stride i denti e rimane rigido. Ho detto ai tuoi discepoli che lo scacciassero, ma non hanno potuto. Gesù disse loro, Gesù disse a loro, generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me. Glielo conducerò a come vide Gesù. Subito lo spirito cominciò a contorcere il ragazzo con le convulsioni e condotto a terra. Si rotolava schiumando. Gesù comandò al padre: da quanto tempo gli avviene questo? E gli disse: dalla sua infanzia, e spesse volte lo ho gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire, ma tu, se puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse, se puoi ogni cosa è possibile per chi crede. Amen. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla accorreva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordi, io ti lo comando, esci da lui e non rientravi più. Lo spirito, gridando e stracciandola forte, e uscì, e bambino rimane come morto, e quasi tutti dicevano è morto. Ma Gesù, preso per mano, lo sollevò e li alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato: perché non abbiamo potuto scacciare noi? E gli disse loro: questa specie di spiriti non si può fare uscire in altro modo che con la preghiera, se già anche con digiuno. Amen. Amen. Questo passo è un po' lungo, ma è quello che mi ha colpito in questo passo, è le parole che Gesù usa per parlare ai suoi discepoli. Parla ai suoi discepoli generazione incredula, le persone che hanno cacciato demoni, che hanno fatto, sono andati via per annunciare il Vangelo, hanno guarito i malati, hanno cacciato via tanti demoni. Ma in questa situazione Gesù parla di incredula. Gesù parla ai suoi discepoli, quelli che hanno ricevuto il potere di cacciare via demoni, non sono potuti fare in questo momento, in questo luogo, in questa situazione. Ma Gesù chiama queste persone generazione incredula. Questa parola sta parlando a noi, anche noi oggi. Siamo generazione incredula. Non è perché non crediamo in Gesù Cristo, non è perché non abbiamo la fede, no. Perché abbiamo tutti i nostri sensi, abbiamo 5 sensi. Vediamo, sentiamo, tocchiamo. Tutto questo qua ci porta a essere incredibili, perché quando i suoi discepoli hanno visto il ragazzo sdraiato come morto, non hanno creduto di quello che hanno fatto, del lavoro che stanno facendo. Perché vedendo l'età, la situazione di quel ragazzo, hanno ritenuto la fede. Il fatto che hanno visto la manifestazione di quel bambino, non hanno più avuto fede di andare avanti a fare lavoro. Quando Gesù è arrivato, quando lui caccia via demoni, tutti dicevano che il bambino è morto. Ma non era questo. Gesù, con la fede, è andato a tirarlo con le mani per alzarlo. Dicevano tutti che è già morto. È quello che è successo ai discepoli. Quando erano in questa situazione, i discepoli hanno detto: qui non possiamo fare niente. Può darsi che, come l'età che noi vediamo, la situazione che stiamo vedendo, non crediamo che questo demone andrà via. Gesù ci fa capire qua che incredulità non è perché riusciamo a pregare, non è perché riusciamo a cacciare via demoni. È il tempo che abbiamo pregato e sentiamo ancora dolore. Ho pregato ma sento ancora dolore, non è un problema. Ho pregato ma io vedo ancora la febbre ancora alta, non è un problema. Ho pregato ma il medico ha detto che il tumore è all'estate 4, non è un problema. Non crediamo a quello che vediamo, alla realtà. La realtà è quello che vediamo, è quello che i sensi che abbiamo ci danno. I nostri sensi ci danno le cose che vediamo, è la realtà che vediamo. Ma la verità è quella che dice Gesù, Dio, la parola. La verità è quella che dice Dio. Perché hai pregato ma sta ancora debole, non è un problema. Cosa ha detto Dio? Dio ha detto che sulla croce, con le vitture di Gesù Cristo, abbiamo ricevuto la guarigione. Allora, con la tua fede, tieni quelle parole di Gesù sulla croce. Con le sue vitture abbiamo ricevuto la guarigione. Con queste parole, tieni queste parole, non vedi quello che succede quando c'è manifestazione, quando qualcuno sente ancora male, quando non va niente, ma hai pregato, tieni la fede. Perché la fede, Dio fa un paragone con la fede e granula. Ha detto che la fede, la nostra fede deve essere almeno come granula. Granula è quando metti in terra un granulo, qualunque granulo, seme, sì, in terra cresce perché c'è la vita in quel seme, cerca a spingere la terra. Anche se trova sasso, cerca a fare un curvo per uscire sotto la terra. E così deve essere la nostra fede. La nostra fede non dipende dalla situazione che stiamo vivendo. La nostra fede non deve prendere un colpo perché abbiamo visto una manifestazione che ci ha dato non so cosa, ma dobbiamo credere a quello che dice Dio. Dobbiamo credere alla sua parola. Perché quello che vediamo non è quello che ha detto Dio. È quello che il senso ci fa vedere. E quello che il medico ti dice non è quello che ha detto il Signore. Quello che ha detto il dottore è vero, è palpabile, è reale, ma non è la verità. La verità è che tuo corpo non puoi accettare la malattia perché è il tempio dello Spirito Santo. Deve sapere che il nostro corpo, dal momento che abbiamo creduto in Gesù Cristo, il Spirito Santo è venuto a abitare il nostro corpo. Il nostro corpo non può abitare con altre cose che la vita. La morte non può più vivere dentro il nostro corpo. Dobbiamo rifiutare un momento che sentiamo sintomi di una malattia, dobbiamo rifiutare perché il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Dobbiamo parlare perché abbiamo questa identità in Cristo. Abbiamo l'autorità di parlare, di gridare a quella malattia che sta arrivando, a gridare a quel peccato che sta arrivando. Perché il sintomo è come tentazione del peccato. Quando vede la tentazione, ha la capacità di parlare, di decidere. Perché ogni decisione che tu prendi hai le conseguenze. quando poi ha deciso di fare qualcosa, deve sapere che c'è, ci sono le conseguenze, o positive o negative. Perché il nostro cuore è come un'azienda. Un'azienda che lavora, che produce tante cose, e nostra bocca è come direttore commerciale. È commercialista, non lo so. Perché quello che tu prendi nel corpo, la bocca vende. Quello che il corpo, il cuore ha fatto, la tua bocca che vende la roba che viene dal tuo corpo, dal tuo cuore. O vende la benedizione, o vende la maledizione. O vende la guarigione, o vende la malattia. Il nostro corpo, la nostra bocca ha la capacità. Possiamo fare, possiamo decidere. Al momento che siamo nel momento di sintomi o di tentazione, abbiamo la capacità di dire no. Perché abbiamo questa autorità. Che Dio vi benedica.
Amen. 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 Alleluia. Ci ricordiamo le parole dei proverbi quando dicevano appunto: con la tua bocca fai vivere o fai morire. E sappiamo che è la parola di Dio che ci dà la vita. Ed è proprio il Signore che vuole rinnovare in noi la sua vita e la sua presenza. E ringraziamo il Signore per la sua presenza e il suo spirito. E anche questo, in questo giorno, davanti a questi semplici segni come il pane e il vino, siamo davanti al nostro Signore che ci chiede: ma ti fidi di me? Ci credi? Ci credi ancora? Sì, è vero che hai creduto tempo fa, ma adesso oggi ci credi? Rinnovi la tua fede? E allora ecco che allora quando ti vengono in mente: ma mio figlio, mia figlia, questo, quello, quell'altro, come? Gesù, io credo in te, alleluia. Sapete cosa vuol dire? Quando non sono solo le mie labbra che pronunciano io credo in te, ma è la tua anima, il tuo spirito che: Gesù, io credo in te, alleluia. Volete dirlo con me? Gesù, io credo in te, alleluia. Perché è proprio questa verità che va oltre la materia. Non è un rituale, non è un momento magico, no, ma è Gesù presente. Io sono qui in mezzo a voi. Qual è la tua angoscia? Gesù, io credo in te. Io lo metto nelle tue mani. E allora Gesù, nella notte che viene tradito, proprio in quella notte dove tutto stava rovesciandosi addosso a lui, prende il pane, lo spezza, lo dà ai suoi discepoli, dice: vedete, questo è il mio corpo che è dato per voi. E non si accontenta di quel momento, dice: fate questo ricordandovi di me finché io non ritorni. E siccome Gesù non è ancora tornato, e i segni dicono che presto Gesù torna, non è una cosa così lontana, oggi più che mai abbiamo bisogno di avvicinarci a questi segni con fede, per noi stessi e per tutte le persone per le quali stiamo pregando, penando, piangendo. Sì. Quante volte avete pianto? Quante volte vi siete sentiti morire dentro perché quella situazione? Di nuovo l'apparenza, i miei occhi vedono, le mie orecchie sentono, le mie mani toccano e niente cambia, ma nel mio cuore, Gesù, tu sei il Signore, io credo in te. Ecco, vorrei che semplicemente ci avvicinassimo a questi segni dicendo: Gesù, io credo in te. Al di là dell'apparenza, è vero, semplice pane, vino, senza alcol, ma pure grazie Signore, perché comunione col corpo e col sangue del nostro Signore. Quindi avviciniamoci a Lui appunto consapevoli della sua presenza. Non lasciatevi distrarre dalle vostre difficoltà, non siamo stupidi, le difficoltà ci sono, non ci stiamo raccontando che va tutto bene, ma con Gesù va tutto bene perché la mia vita è nelle sue mani. Amen. E Gesù ha affrontato la croce dando ai suoi discepoli questa indicazione: ricordatevi di me. Lui la croce l'ha già vissuta, noi anche. Ci siamo seppelliti nel nostro battesimo, abbiamo lasciato la vecchia vita, rinnoviamo le nostre promesse al Signore e andiamo avanti con l'amore del Signore. Adoriamo il Signore mentre ognuno di noi esamina se stesso e così veniamo avanti a prendere la nostra parte. Adoriamo Dio come se ci fossimo solo io e Lui. Non lasciatevi condizionare dagli altri. A Gesù diteglielo: io credo in te. Credo in te proprio per quella situazione, per quel mal di pancia che non se ne va, per quella situazione che sembra non si risolva. Gesù, io credo. Alleluia. Alleluia. Comunione con il corpo, comunione con il sangue, con la vita del nostro Signore, ma anche comunione con tutta la Chiesa del Signore, comunione con tutti i nostri fratelli. A volte facciamo fatica a riconoscerli, a volte siamo in difficoltà, a volte ci facciamo delle domande, ma Gesù ha dato la sua vita affinché chiunque crede in Lui non si perda, ma riceva vita e vita eterna. E vorrei che ognuno di noi potesse assaporare la presenza di Cristo. Sapete, Lui è qui, ma delle volte noi ci comportiamo come se Lui fosse da un'altra parte. Che cosa è successo quella volta con la tua innamorata, il tuo innamorato? Che dopo tempo che non vi vedevate e vi siete incontrati. Ti ricordi che cosa succedeva? Va oltre le nostre... Ti ricordi come tutto dentro te si muove per incontrare la persona che ami? E queste sono esperienze umane, abbiamo vissuto, credo, tutti e a volte ci siamo fatti male, a volte siamo stati traditi, a volte abbiamo tradito, ma fa parte della nostra storia umana. Con Gesù, che non ci ha mai traditi, spesso lo incontriamo, ok, ciao, ah sì, è vero che ci sei, ciao, che succede? Hai perso il tuo primo amore? Questo è il problema di fondo, perché abbiamo fatto l'abitudine all'amore di Dio, abbiamo fatto l'abitudine al fatto che Lui è buono con noi anche quando non ce lo meritiamo. E che dire? Ci perdiamo la gioia di questo innamoramento che Dio ha per te e che tu hai per Lui. La gioia del tuo primo amore è qualcosa che non si dimentica, ma credo che con Dio noi abbiamo il diritto, il dovere e la capacità di rinnovare questa relazione. Ti amo, Gesù. Ci riuscite a dire: Gesù, ti amo?
Gesù, ti amo.
Gesù, ti amo. Però, abbracciarlo forte. Mi sembrava un po' matto. Ma d'altra parte, l'amore va oltre la logica, va oltre alle nostre invenzioni, alle nostre regole religiose o confessionali. E amare Dio è vivere la sua presenza ogni volta che siamo insieme, ogni volta che incontriamo un fratello, ogni volta che incontriamo una sorella, ogni volta che incontriamo un figlio di Dio. Gesù è lì in mezzo a noi e questa verità ce la perdiamo spesso. E io vorrei che tornassimo tutti ad innamorarci di Dio come è stata la prima volta. O come è stata la prima volta che hai incontrato l'amore della tua vita. Poi dopo è successo un disastro, ma intanto quello fa parte delle nostre catastrofi umane. Ma Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno.
Amen.
Gesù non ci ha mai tradito, ed è proprio perché non ci ha mai tradito che noi regolarmente lo trattiamo con sufficienza, come se fosse tanto Dio me lo deve, Lui è amore, Lui ama sempre, Lui mi perdona tutte le volte, e allora non sai cosa ti perdi. Ogni volta che non riesci a dirgli ti amo Gesù e vivere questa semplicità di un amore che ti viene continuamente riversato dentro e che finalmente anche Gesù dice oh finalmente ti sei accorto di me, io sono sempre stato innamorato di te e finalmente te ne accorgi, alleluia. E allora questa relazione diventa reciproca ed è amando che scopriamo di essere amati, perché noi amiamo perché lui ci ha amato per primo, ma è proprio quando scegliamo di amare che questo amore diventa nella nostra esistenza qualcosa che ci abbraccia, che ci trasporta, che ci dice wow, ma non stavamo così bene quando lui parlava con noi, vi ricordate queste parole dei fratelli sulla via di Emmaus? Ma non ardeva il cuor nostro, non bolliva dentro di noi, ma che cos'è che sto sentendo, cos'è sto brivido che mi gira addosso, cos'è? Alleluia. E allora ecco che la presenza di Cristo nella nostra vita diventa non solo un'esperienza così mentale, spirituale, emotiva, ma diventa qualcosa che ogni giorno si rinnova. Buongiorno Signore, anche oggi voglio vivere con te, anche oggi voglio camminare con te, anche oggi ho bisogno della tua presenza, del tuo aiuto. È complicato, 3 bambini che corrono di qua di là, è complicato, c'è questo, c'è quello, c'è quell'altro. Io sono con voi tutti i giorni, alleluia. E allora facciamo spazio allo Spirito Santo, facciamo spazio alla parola del Signore. Nel libro dei Proverbi, il capitolo 30, il verso 5 dice «Ogni parola di Dio è affinata col fuoco, egli è uno scudo per chi confida in Lui». Oh, Dio che ti parla e che nello stesso tempo ogni parola è affinata col fuoco, è pura, non c'è tutta quella paglia, tutta quella sporcizia, no, è pura, è pulita. E Dio stesso decide di essere uno scudo per quelli che confidano in Lui. È inutile che vi tiro fuori il Salmo 91, perché hai detto al Signore, tu sei il mio rifugio, la mia forza, il mio... non mi capiterà niente di male. Salmo 91, lo sapete a memoria. Ma in questi proverbi, ogni parola di Dio è affinata col fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in Lui. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché non ti rimproveri e tu non sia trovato bugiardo. Non aggiungere nulla, non ti inventare nulla di quel che non è scritto qua. Il nostro riferimento rimane la Bibbia. Dalla Genesi all'Apocalisse, non aggiungere nulla e altresì non togliere nulla, ovviamente. Perché ogni volta che noi aggiungiamo qualcosa, inquiniamo. Ogni volta che togliamo, ci togliamo quella che è la grazia che Dio ha già preparato per noi. Nelle nostre religiosità spesso abbiamo aggiunto e tendiamo ad aggiungere le nostre tradizioni, le nostre abitudini, le nostre esperienze. Le esperienze sono bellissime purché siano vissute con la parola di Dio. Ma io non posso insegnare la mia esperienza, io devo insegnare la parola del Signore. Perché se io insegno la mia esperienza, tu dopo un po' ti perdi. Perché l'esperienza è mia e devi farla tu con la parola di Dio. E se la mia esperienza è con la parola di Dio, alleluia, ma è la mia esperienza, e la tua esperienza sarà diversa, ma sarà con Dio e la sua parola. Ecco perché dice non togliere ma non aggiungere. Non aggiungere nulla alle sue parole, perché egli non ti rimproveri e tu ti sei trovato bugiardo. Ogni volta che inventiamo, diciamo qualcosa di più per abbellire, per far vedere chissà che cosa. Il Signore dice, sei sicuro che l'ho detto io? Non è che sei tu che ti stai inventando sta roba qua. E allora ritorniamo sempre al Vangelo, alla sua parola. Purtroppo la storia ci insegna che la Chiesa nei secoli e nei millenni ha aggiunto, ha tolto, ha aggiunto, ha tolto, ha aggiunto, ha tolto. E oggi dobbiamo dire adesso basta, ritorniamo a Gesù e alla sua parola. I proverbi sono antichi, probabilmente del tempo di Salomone, quindi parliamo di 3000 anni fa, quando scrive queste parole, ma lo Spirito di Dio è sempre presente. E crediamo che ogni parola scritta qua ha questa ispirazione. E sta dicendo, ti ho chiesto queste cose, non me le rifiutare, prima che io muoia. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Allontana da me la falsità. Non darmi né povertà né ricchezza. Cibami del pane necessario. Saggezza di 3000 anni fa, che ritorna sulla nostra anima oggi. Voglio ricordarvi queste parole. Sempre alla ricerca di cose migliori, va benissimo, ma questa è una preghiera che ho fatto io prima ancora di sposarmi. Ho detto a Dio: non darmi né ricchezza né povertà. E in questi ultimi 50 anni Dio ha sempre provveduto. Non è mai mancato nulla. Non sono ricco, ma non è mai mancato nulla. Gloria a Dio. E questa è grazia del Signore. Io non mi affanno e non mi affliggo per diventare ricco, la cosa non mi interessa, perché so che Dio provvede continuamente alla mia vita, alla famiglia, tutto il resto e alla Chiesa stessa. Tutto quello che voi vedete qua è grazia di Dio. È vero, siamo in affitto, siamo di passaggio, ma siamo di passaggio comunque. Nessuno ha fatto donazioni perché questa cosa dovesse funzionare, nessuno ha avuto un lascito dall'America o dalla Svizzera, no, niente di tutto questo, ma Dio provvede sempre e siamo benedetti. Quindi questa saggezza che dice non darmi né povertà né ricchezze, dammi il cibo necessario. Vi ricordate la preghiera del Padre nostro? Dacci oggi il pane necessario. Dacci oggi il nostro pane necessario, quello che ci serve oggi. E liberaci da questa ansia di dover avere sempre le cose nuove, sempre le ultime, perché è una schiavitù, è una dipendenza da... Non c'è niente di male avere cose belle, avere cose nuove, ma se l'anima nostra è sempre attaccata a queste cose diventano idoli. E gli idoli sono molto prepotenti, sono molto arroganti e riescono a corrompere la nostra vita. E questo non deve più succedere. E sta dicendo anche, cibami del pane necessario perché io una volta sazio non rinneghi e dica, ma chi è il Signore? Io me la cavo da solo. L'uomo di questo tempo sta dicendo, ma Dio non esiste, io me la cavo da solo. Io sono andato sulla Luna, adesso ci torno, voglio andare su Marte. E ci siamo raccontati che siamo dei fenomeni, ma in realtà non siamo capaci neanche di tenere insieme le nostre famiglie, non siamo capaci di aiutare i nostri figli, non siamo capaci di tenere ordine nemmeno nella nostra società, nelle scuole, nei posti di lavoro. E vedete la confusione di questa generazione. Perché una volta sazio non ti rinneghi e dico, ma chi è il Signore? Oppure è diventato povero, rubo e profano il nome di Dio. Quindi ecco, grazie Signore, perché né ricchezza né povertà, ma quello che serve ogni giorno. Questo è un pensiero antico, ma andiamo un po' più vicino. Lettera a Timoteo, prima lettera a Timoteo, capitolo 6, è Paolo, o meglio lo Spirito Santo, che parla a Timoteo, un giovane pastore dell'epoca, e gli dice: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del nostro Signore Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme a pietà, pietà è quella parola che ci insegna la relazione con Dio, è un orgoglioso, non sa nulla, ma si fissa su questioni di dispute, di parole dalle quali nascono invidia, contese, maldicenze, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente della verità, le quali considerano la pietà, cioè considerano la religiosità, considerano il rapporto con Dio come una fonte di guadagno. Ci avete capito qualcosa in quello che vi ho letto? Se qualcuno insegna una dottrina diversa, se qualcuno vuole usare la vostra fede per arricchirsi, per fare un business, per fare un affare, per fare soldi, sappiate che già 2000 anni fa succedeva questo. Già 2000 anni fa l'Apostolo Paolo deve dire a Timoteo: stai attento, perché molti affaristi stanno crescendo, nascendo, perché purtroppo il Dio di questo mondo è il denaro e non Gesù Cristo. Portano una croce al collo, portano un santino, una Madonna o qualche cos'altro, ma il Dio che adorano è il denaro. Quindi occhio ragazzi, questa è una trappola mortale per la nostra fede. Se ami il denaro, oggi datti una regolata, non ce l'ho con te, ma è, credo, lo Spirito Santo, la parola di Dio che ci dice: datti una regolata, perché se il tuo Dio è il denaro hai un serio problema e un grande bisogno di ravvedimento. E ci dà la chiave, la soluzione al nostro dramma umano. E dice: vuoi avere un grande guadagno? Vuoi veramente vincere la lotteria senza giocare? Vuoi veramente avere quel premio che va al di là di tutto senza corrompere la tua vita? Bene, la pietà, cioè la relazione con Dio, con un animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. Non sono qui a vendere illusioni, ma sono semplicemente a ricordarvi che se volete davvero vincere, se volete davvero essere felici dentro, è questo grande guadagno, questo davvero, questa immensa vincita, è imparo a essere contento con quello che ho oggi. Sei contento oggi di quello che hai? Ti fai questa domanda e dici: sono contento? Wow, allora perché tieni il muso? No, scusate, no. Perdonate la mia provocazione, ma fratelli miei, vuoi davvero vincere questa battaglia? Perché qua siamo in un mondo che ci spinge continuamente al consumismo, a guadagnare di più, per spendere di più, per spendere di più, e poi se non hai abbastanza di soldi, sì, puoi venire da me che ti faccio un prestito così vai in ferie. Ti vendo la televisione, anzi te la porti a casa gratis, ma poi tanto la paghi in tante piccole rate. Non rinunciare a quello che puoi comprare adesso, perché tanto me lo paghi poi. È così che la metà della popolazione italiana è diventata dipendente dalle banche e da tutto quello che sono, per non parlare di quelli che sono finiti in mano agli strozzini. E tutto questo perché? Perché non sono contento di quello che ho, non sono contento del vestito che ho, non sono contento delle scarpe che ho, non sono contento dell'orologio che ho, non sono contento perché lui c'ha e io lo voglio anch'io. E allora che cosa ti succede? Ti succede che devi guadagnare di più, e allora per guadagnare di più lavori di più, e poi non basta, allora ti tocca, ma sì, un piccolo imbroglio. Vi rendete conto? Credo che tutti noi siamo caduti in questa trappola almeno per un momento della nostra vita. E qua sta dicendo che se tu vuoi veramente vincere a questo giro, il grande guadagno è un animo contento con la pace del Signore. Alleluia. È una maturità che abbiamo bisogno di acquisire. Siamo stati educati al consumismo, siamo stati educati tutta la generazione del dopoguerra. Devi lavorare, 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 guadagnare, guadagnare per avere tutto quello che vuoi. Poi non basta mai e poi ci scappa qualche marachella e qualcuno finisce in carcere, ma questo è un altro problema. Ma non c'è bisogno di andare in carcere, siamo pagani lo stesso. Siamo legati allo stesso, a che cosa? All'amore del denaro. E questo problema dobbiamo assolutamente affrontarlo, perché tu puoi anche essere povero, ma amare i soldi. E se ami i soldi sei fregato, perché i soldi diventano il tuo Dio. Ecco, infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo, nessuno e nemmeno possiamo portare via nulla. Avendo di che nutrirci e coprirci, saremo per questo contenti. Invece, quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni e di inganni e di molti desideri insensati e funesti. I giornali sono pieni di queste notizie, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Questo bisogno di guadagnare sempre di più ci ha portato, di avere sempre più soldi, a diventare dipendenti, schiavi dei soldi. Infatti sta dicendo, l'amore del denaro, la bramosia del denaro, il desiderio del denaro è radice di ogni sorta, ogni specie di mali. E alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Succedeva 2000 anni fa, succede anche oggi. E quindi l'invito che vi faccio è a scoprire la grazia che Dio vi ha dato di poter essere contenti nella situazione in cui siete, ma non siete obbligati a rimanere in quella situazione. Essere contenti non vuol dire accontentarsi. Essere contenti non vuol dire che non puoi crescere, maturare o allargare le tue... Ma la domanda è, dov'è il tuo cuore? Chi ami veramente? Ami il denaro o ami il Signore? Se ami il Signore, Dio ti darà tutto il denaro che ti serve. Se ami il denaro, perderai il Signore. E questa è la triste realtà, ma è reale. Ed ecco per questa ragione l'Apostolo ci diceva che l'amore del denaro è radice, è sorgente, è la causa di tutti i mali di questo mondo. Purtroppo in questo mondo, essendo che il Dio di questo mondo è il denaro, e lo vedete continuamente in ogni telegiornale, in ogni enunciazione, se non ci si guadagna qualcosa non si fa assolutamente niente. E questa è la cosa tragica. Certo, dobbiamo tutti guadagnare il nostro pezzo di pane, ma possiamo guadagnare e possiamo anche sfruttare, diventare schiavi del nostro sfruttamento. Quindi dobbiamo fare una scelta complicata, difficile, ma sana. Vuoi ritrovare il tuo equilibrio? Ringrazia Dio di quello che hai. Sii felice con quello che hai. E questo non ti impedisce di crescere, di cambiare lavoro, di trovare situazioni migliori, no, ma un cuore in pace, felice con quello che c'è. E quindi ecco che, anziché tenere la nostra faccia triste pensando potrei avere, dovrei avere, vorrei, che poi diventa concupiscenza, poi diventa tutti gli altri disastri, Signore, dammi un cuore contento, insegnami a essere contento, come diceva anche nei Proverbi, appunto, cibami del pane che mi è necessario, non darmi né povertà né ricchezze. Se fate questa preghiera sinceramente, Dio vi ascolta perché è la sua volontà. Riscoprite la gioia di vivere ogni giorno, con il sorriso, col tuo pezzo di pane, col tuo vestito. Grazie, Signore. Poi a volte il Signore ci dà anche il companatico e a volte ci dà perfino un vestito nuovo, ma il mio obiettivo è essere contento oggi con la grazia di Dio. Quindi essere contento e non accontentarmi, Io vedo nella parola del accontentarci qualcosa di negativo, qualcosa che, sai com'è, facciamo spazio alla depressione, buonanotte, dai, sai com'è. No, lavora, migliora, ma ama Dio al di sopra di tutto, perché se scatti dall'altra parte, se il denaro diventa più importante, ti perdi la tua vita, ti perdi la gioia di vivere, ti perdi la benedizione che Dio ha preparato per te. Quindi, ecco, molti si sono sviati dalla fede proprio andando dietro al denaro. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, cerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni, al cospetto di Dio che dà la vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rende testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede. Ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. Fino a che Gesù non ritorna, il quale sarà a suo tempo manifestato dal beato e unico sovrano, il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile e che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui siano onore, potenza eterna. Amen. Ed è nel nome di Gesù che vorrei che potessimo passare questi ultimi 10 minuti adorando il Signore, adorandolo con tutto il cuore, cioè tirate fuori l'innamorato che è dentro di voi, che ama Dio, che gli dice: Signore, io mi affido a te e sono felice di ogni cosa, perdonami per tutte le volte che mi sono distratto desiderando, volendo, concupiscendo la roba degli altri o le persone, ma Signore, io scelgo di amare te, d'accordo? E quando glielo dite, beh, la vostra vita. Amen. Innamorati del Signore, siete pronti a dirgli quanto lo amate? Alleluia. Chiesa del Signore, ama il tuo Dio e vivi alla sua presenza. Poi chi ha bisogno di una preghiera venga pure avanti e preghiamo insieme, perché adoriamo Dio. Che il nostro cuore si stacchi dalle cose e si attacchi a Gesù, alla sua parola, alla sua volontà.
Combatto quelle voci che mi dicono non ce la fa. Ogni singola bugia che dice sì, tu fallirai. Valgo più dei miei successi e di ogni fallimento mio. Ricordami chi sono. Bisogno di sentirlo Dio. Oh, dici che mi ami, se non mi sento amata. Dici che sono forte, se debole. conta ora ciò che tu pensi di me. In te io trovo il mio valore, trovo la mia identità. Oh, dici che mi ami, se non mi sento amata. Dici che sono forte, se debole mi sento. Dici che mi tieni, se vuoto sotto piedi. Ciò che dici tu, io ci credo. Prendo tutto ciò che ho e lo depongo ai piedi tuoi. Ogni mia vittoria o fallimento lascio in mano. Dici che mi ami, se non mi sento amata. Dici che sono forte, se debole mi sento. Dici che mi tieni, se vuoto sotto i piedi. Se mi sento sola, tu dici che sono tua. Ed io ci credo. Ci credo a ciò che dici tu, io ci credo, sì, io ci credo a ciò che dici tu, io ci credo.
Grazie Signore perché tu vai oltre alle nostre aspettative, tu sei l'Eterno che provvedi, ti adoriamo, ti benediciamo e affidiamo a te questa settimana davanti a noi, affidiamo a te tutti i nostri fratelli sparsi in giro ancora per il mondo. Padre, grazie perché tu sei il nostro rifugio, nostra forza e che la gioia del tuo spirito abiti la nostra vita ogni giorno e tutti i giorni della nostra vita, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.